dice Socrate ad Alcibiade. Mi ascolterai dunque? Con impegno, se è vero che, come affermi, desideri sapere che cosa ho in mente. Posso parlare come a uno che ascolterà e attenderà pazientemente? Certo che sì, ma parla! Ecco, vedete, ricomincia questo dialogo, questo primo approccio in cui Socrate, primo amante, maestro attento, si sta facendo vicino all'orgoglioso Alcibiade. Spazientito della presenza, della vicinanza così premurosa di Socrate. Dunque, la richiesta del maestro è una e definita. Posso parlare come a uno che ascolterà e attenderà pazientemente? È una sorta di contratto maestro-discepolo, previo. Un accordo previo. Se io comincio a parlarne, posso contare sul fatto che sto parlando a uno che ascolterà? Questo è l'elemento previo. Io parlo se qualcuno mi ascolta. E vi assicuro che non è semplice per me in questi giorni fare lezione in questa modalità solitaria, perché la lezione si gioca davvero nella interazione. Le mie lezioni, come quelle di qualunque docente attento, mutano, cambiano, si adattano a seconda delle persone che si hanno di fronte e che entrano in risonanza con ciò che si dice. Mentre il parlare solitario e l'ascolto in solitudine segnala la non presenza, cioè un affidamento al fatto che qualcuno mi ascolterà, ascolterà le mie parole, e voi che ascoltate, ascoltate quando io ho già terminato di parlare. Quindi dobbiamo giocare con una difficoltà ulteriore, con questo iato nel frammezzo. È un tempo particolare che avrà termine. Dunque, questa per noi è soltanto una parentesi indicativa, però, di questo rapporto che Socrate sta segnalando come previa configurazione di una relazione magistrale, di una relazione di un maestro con un discepolo. Il discepolo, per essere in rapporto col maestro, deve essere uno che ascolta, e questa dimensione dell'ascolto è una dimensione intensa, non è mera oziosità, è una dimensione di coinvolgimento personale. Mentre si ascolta, immagino che ciascuno di voi prenda appunti, per esempio, che ciascuno di voi stia già elaborando nella sua mente e risuonando in una maniera diversa, ciascun per sé. L'ascolto è un ascolto individuato, individualissimo, personalissimo. È una dimensione filosofica, una dimensione meditativa. L'ascolto non può essere ozioso, non può essere senza attenzione. E poi c'è un'altra considerazione, sempre nello stesso interrogativo. Posso parlare come a uno che ascolterà e attenderà pazientemente. Lo studio è faccenda di spiriti studiosi. Uno spirito studioso ha una virtù essenziale, che è quella della pazienza. Non si può far crescere la propria sapienza e la propria saggezza, la sofrosina alla quale facevamo qualche lezione fa, o la lezione scorsa, non ricordo il riferimento, ebbene, senza, non c'è sapienza, non c'è saggezza, senza l'esercizio di uno studio che si esercita con pazienza, la pazienza che implica la lettura, la comprensione, il ritornare sul testo, il meditare il comprendere, il ritornare. Questo, tra l'altro, lo aggiungo subito, è proprio la caratteristica della ermeneutica. L'ermeneutica implica sempre una forma circolare. Si parte e si torna su di un punto, acquisendo sempre una maggior comprensione. Allora, la prima volta che noi leggiamo un testo siamo tutti intenti a comprendere una parte. Quando siamo arrivati al fondo abbiamo acquisito la conoscenza di alcune parti. Ma in realtà, finché non siamo al fondo, le parti non sono compiute, non sono complete. E una volta giunti al fondo, occorrerà ricominciare da capo, perché solo allora, alla luce dell'intero del percorso fatto, ripercorrendo le singole tappe, ecco che queste si illuminano alla luce di ciò che è non la semplice conclusione, ma il completamento, la compiutezza di un itinerario. Circolarità ermeneutica significa non percorrere viziosamente un percorso alla cieca, ma, ben altrimenti, è tutto al contrario, procedere in un approfondimento costante, sempre più risoluto, che necessita però di pazienza. Il tutto si illumina attraverso la comprensione chiara, definita delle parti, e le parti assumono significato soltanto alla luce dell'intero. Questa è la legge dell'ermeneutica. Così è, e lo stiamo già mettendo in pratica, anche se voi non ne siete ancora del tutto consapevoli e non l'avete ancora del tutto provato nella pratica, ma vedrete che così sarà, e questo sarà arricchente anche per voi, per le vostre personali letture. Vedrete che, per esempio, con l'Alcibiade di cui ci stiamo occupando e via via coi testi che poi verranno, ogni singola parte sarà meglio compresa soltanto quando conoscerete l'intero del dialogo. Per questo io ora mi soffermo attentamente, scrupolosamente, invitandovi alla pazienza sulle singole piccole parti, perché soltanto quando avremo percorso tutto questo itinerario, l'orizzonte si dischiuderà e dinanzi all'orizzonte ampio le singole parti assumeranno un significato più alto, un po' come quando si affronta una gita in montagna. Bisogna percorrerlo tutto il sentiero, ed è faticoso in alcune parti, persino noioso magari, ma si punta alla vetta, solo là. Compiuta tutta la fatica che era necessaria, superati quei momenti in cui pareva addirittura impossibile farcela, là, contemplando un orizzonte più vasto, un orizzonte che neanche si poteva immaginare che fosse così vasto, si scoprono panorami inediti, inaspettati per l'appunto, e quelli già conosciuti si collocano in una geografia nuova. E così sarà per la nostra lettura comune. Dunque, si parla come a uno che ascolta e che attende in maniera paziente. La dimensione dell'attesa è la dimensione che qualifica lo studio filosofico. C'è un'attesa che sa pure è nello spirito platonico del logos ergotikos. L'attesa è la dimensione di eros. Se non si attende l'amato, non c'è nulla di significativo, nulla di interessante. L'attesa è aperta a ciò che deve accadere, è trepidazione. Nella pazienza ci sta questo sentimento di sostegno forte. La pazienza potrebbe diventare noia, invece la pazienza è trasfigurata da questa dimensione della attesa. Pazienza e attesa consentono di avvicinarsi sempre più alla sapienza. La risposta di Alcibiade, come abbiamo già anticipato, è ancora di tono arrogante, Alcibiade è ancora il giovane arrogante che abbiamo appena incontrato. Quindi, alla domanda perentoria, precisa di Socrate, mi ascolterai dunque con impegno? Se è vero che desideri sapere che cosa ho in mente, come lo stesso Alcibiade aveva affermato, e la risposta del giovane è «Certo che sì, ma parla!» con un bel punto esclamativo, un imperativo. Sbrigati, di quello che hai da dire. Presta attenzione allora, replica Socrate. Di nuovo il richiamo alla attenzione, l'atteggiamento giusto per cominciare a studiare. A studiarsi, a conoscersi, ci vuole innanzitutto attenzione. L'attenzione va prestata, non accade da sé. Bisogna porsi in un atteggiamento di concentrazione, di riflessione, essere attenti, tutti tesi a un determinato traguardo. Questo significa attenzione. Tesi a un punto, tesi a una meta, come l'arco teso per scoccare una freccia. Non c'è dispersione nell'attenzione, giacché la dispersione è esattamente l'opposto, il contrario dell'attenzione. Questa tensione concentrata, indirizzata a un punto determinato. E continua Socrate, e di nuovo scorgiamo la sua proverbiale ironia. Non ci sarebbe in effetti da stupirsi, torna il verbo chiave, stupore, meraviglia, non ci sarebbe in effetti da stupirsi se, come a fatica ho cominciato, così avessi difficoltà a smettere. C'è un sorriso ironico in questa affermazione. Non stupirti, Alcibiade, tu che ti sei già stupito del mio atteggiamento di attenzione amorosa verso di te. Non stupirti se io che ho cominciato a fatica, ricordate che Socrate per anni, per tanto tempo, non ha voluto accostare Alcibiade coi suoi discorsi. Soltanto quando il demone gli ha dato questa conferma interiore che il tempo era quello giusto, allora Socrate ha iniziato a parlare. Questo Socrate che a fatica ha cominciato, a fatica smetterà, con difficoltà smetterà. C'è un'ironia in tutto ciò, certamente. Quante volte ci accorgiamo che occorre vincere la paura, la ritrosia, iniziare qualcosa e poi questo qualcosa ci afferra così tanto che non smetteremmo di occuparcene, non smetteremmo di fare ciò che ci sta così tanto interessando e coinvolgendo. Amico mio, parla, poiché ti ascolterò. Oibò, si nota già una piccola incrinatura nella voce di Alcibiade. Meno stizzito. L'appellativo verso Socrate è «amico mio». Parla, poiché ti ascolterò. Il patto è sancito, ed è sancito in nome della filia, della relazione amicale. Si può essere maestri e discepoli, si può imparare affidandosi a un altro solo se la relazione è di fiducia, dunque di tipo amicale. Amico mio, parla, ti prego parla, è un invocativo questa volta. Io ti ascolterò. È un affidamento. Si concorda la disponibilità all'attenzione. È come se io ora vi dicessi: bene, io sto parlando, voi avete voglia di ascoltarmi, ci state ad ascoltarmi, guardate che sarà impegnativo. Voi dovete entrare in quest'ottica di affidamento fiduciosa. Ed ecco Socrate che replica immediatamente: si dovrebbe parlare, certo è difficile per un amante rivolgersi a un uomo che non cede agli amanti, tuttavia bisogna che osi dire il mio pensiero. C'è certo, caro Alcibiade, difficile iniziare a parlare, difficile. Poi non smetterò, ma difficile iniziare. Iniziare a parlare a uno come tu sei, che non cede a chi ama, che pone così tanta ritrosia verso una relazione di affidamento, di disponibilità, di amore, quindi di apertura. Eppure io devo osare esprimerti il mio pensiero. Socrate ha un pensiero, un maestro ha un pensiero, altrimenti non sarebbe tale. Un pensiero non è un'opinione, non è un semplice gusto. Il pensiero è l'elaborazione di una teoria, di un modo di guardare all'uomo, al mondo, a ciò che si è, e questa teoria è stata comprovata, definita, argomentata. Se io, o Alcibiade, prosegue Socrate, avessi visto che tu amavi ciò che poco fa ho ricordato e ritenevi che in queste condizioni bisognasse trascorrere il resto della vita, da un pezzo avrei smesso di amarti. Allora, Socrate qua ci sta dicendo, chiariamoci subito, caro Alcibiade, se io fossi convinto che tu ami davvero restare ciò che sei, quindi restare l'orgoglioso, restare il solitario, che sprezzantemente affermi di essere, io non potrei essere qui ora di fronte a te con questo mio atteggiamento di affettuosa accoglienza. Ne sono assolutamente sicuro, ma altri sono di fatto i tuoi pensieri e io voglio indicarli proprio di fronte a te, colché ti renderai anche conto che ho trascorso il tempo rivolgendo a te grande attenzione. Mio caro Alcibiade, io ho capito chi sei meglio di quello che tu sai di te stesso. Io ti conosco e dunque vedo quello che tu ancora non vedi di te. E se vedo questo è perché io, anche quando non ti parlavo, anche quando apparentemente ero lontano da te, mentre altri ti inseguivano, io studiavo le tue mosse, io ti conoscevo, io ti ho amato anche a distanza, io mi sono occupato di te anche a distanza, quando tu non meno te ne accorgevi. E dunque so che tu non sei pervicacemente chiuso nella posizione che dici di voler occupare, altrimenti nulla potrebbe essere fatto con te. Dunque ti renderai conto che io ho trascorso il tempo rivolgendo a te grande attenzione. Di nuovo questa parola chiave. Socrate ha posto attenzione al suo amato discepolo Alcibiade. Quindi si è concentrato su di lui e dunque ha capito di che cosa ha bisogno Alcibiade. Infatti, ho l'impressione che se qualcuno fra gli dei ti dicesse Alcibiade, vuoi vivere con ciò che hai ora? O preferisci morire subito se non ti sarà possibile acquistare beni maggiori? Tu sceglieresti di morire. È così seria e così grave la situazione personale di contro all'apparenza di gloria e di onore e di baldanza di Alcibiade. Socrate si è accorto, osservandolo da vicino, che se Alcibiade continuasse a vivere quella vita tutta apparenza, tutta vanagloria, quale sta vivendo ora, ebbene Alcibiade sarebbe già morto. Sarebbe un morto che cammina, non sarebbe nella vita, nella sua pienezza. Perciò Socrate è convinto che Alcibiade possa porre attenzione a quanto Socrate ha da insegnargli.